L'ultima notizia da Sputnik News. 100 studiosi contro Papa Francesco. Rischia la dannazione eterna. Chi sono questi, fratello Giuseppe? Cosa dicono sul Papa?
Beh, da quello che ho capito sono... c'è di tutto, sacerdoti, laici, tutto quanto. Mm. E Dio li benedica, Dio li benedica, guarda. Lo posso solo dire questo. Ho messo una foto sulla radio.
Sì.
Vuoi leggere qualche citazione?
Sì. Seguiteci nel messaggio. 100 studiosi cattolici che non hanno piegato le ginocchia al nuovo Baal, pacciamama del falso Papa, si ergono come profeti e lo denunciano nel nome di Dio. Primo Re 19:15-18.
Che Dio dice ad Elia, ho riservato, perché Elia si lamentava, hanno ucciso i profeti e solo io sono rimasto, e quindi è scappato. E Dio lo rimprovera e gli dice, mi sono riservato 7.000 che non hanno piegato le ginocchia a Baal. Quindi nella Chiesa Cattolica sono rimasti, ci sono dei cattolici veri, va bene? Mm-hmm. Quando dico cattolici veri non mi riferisco a quelli che portano le statue in spalla, mi riferisco a... che guardano Gesù, guardano oltre la statua, capito?
Questi 100 e altri.
100 e altri, questa sì, è una rappresentazione. Stanno puntando il dito al Papa e dicendogli che è un eretico, che il Papa è sotto la maledizione della dannazione eterna, gli stanno dicendo. Va bene? Cioè, naturalmente mi aspetto che questo Papa lui righi diritto, vada diritto, perché lui ha un compito da svolgere. Capito? Il Dio di questo mondo gli ha assegnato un compito, lo deve svolgere. Vuoi leggere altre citazioni dalla foto?
Sì. 100 studiosi contro il Papa idolatra, nuovo documento anti-Francesco per l'adorazione della Madre Terra. Ai sommi progressisti di sinistra del Papa infallibile Bergoglio, ora il Salvatore Gesù non basta più. Ora cercano aiuto agli dei della giungla. Vedi Geremia 2:13-30. Adorando la Madre Terra in Vaticano, chi sarà ora la santità? Questo Papa infallibile o la sua mamma pacia?
Amen, amen, amen.
Grazie Signore. Allora, di cosa parla questo articolo? Di cosa esattamente accusano il Papa?
E beh, lo accusano delle cose che lo accusiamo noi, insomma, che finalmente non ho capito. Finalmente lo mettono nella categoria dei, come che dice? Dei rischi la dannazione eterna. Mm-hmm. E guarda, questa è una cosa profetica che questi cattolici stanno parlando così. Questi non sono protestanti, sono cattolici. Sta dicendo che il Papa rischia la dannazione eterna e tutti quelli che lo seguono. Va bene, questo è un pezzo che il Signore ci ha mostrato questo, a noi e ad altri. Cioè, però, mentre i protestanti sono di regola, diciamo, accusano il Papa di regola di essere un eretico, di essere... Cioè, invece ci sono stati dei papi che sono stati bravi, buoni, dei dolci, simpatici cristiani che, nonostante le madonne false e le statue e tutto questo, nel loro cuore amavano il Signore. Mm-hmm. Anche se dottrinalmente va bene, è fuori binario, no? Però uno può essere, diciamo, fuori binario con tutte le statue. C'è statue che non le ha volute lui, no? Ma il Papa Giovanni XXIII è stato lui che ha tolto la portantina che si portava al Papa in spalla. L'ha tolta lui. Papa Luciani, che è venuto dopo, e cioè Paolo VI, poi Papa Luciani, e lui era ancora più cristiano, ancora di più. Addirittura voleva eliminare tutte lo IOR, tutte quelle cose, e infatti lo hanno fatto campare. Mm-hmm. Lo hanno fatto campare 33 giorni, i famosi 33 giorni di... Quasi tutti dicono è stato avvelenato dai soliti gesuiti, la gerarchia, quella del cattolicesimo marcio. Poi c'è il cattolicesimo sano, quelli che veramente credono che Dio vuole che adori la Madonna, capito? Veramente ci credono, insomma, quindi bisogna rispettare la loro fede, anche se sbagliata, va bene?
Sì, sì.
Perché? Perché non hanno ancora avuto un'esperienza proprio di Dio su quelle cose lì. Quindi sono dei papi buoni, va bene?
Sì.
E Papi invece, che questo qui è invece... Questo, guarda, se tu guardi i suoi sorrisi lì, quando è con le pacciamame, con quelle dell'Amazzonia, c'ha questi sorrisi, estasi, è proprio a casa sua, nel suo ambiente, insomma. Questo qui è senz'altro oppresso da uno spirito... Tra gli spiriti, tra la legione che lo affligge, ci sarà anche qualche spirito amazzonico, c'è tutti i colori. Mm. Si sente proprio nel suo ambiente quando sta con questi pagani. E lì è tutto in ginocchio, lì dentro il Vaticano, adorare la Madre Terra, una signora che nessuno l'ha mai incontrata. E dov'è sta Madre Terra? Non esiste, la Terra Santa non esiste. La terra santa di Israele, la terra santa dell'Amazzonia, non c'è la terra santa, perché in Genesi 3 e 4 Dio ha detto la terra sarà maledetta per colpa tua, d'ora in avanti. La terra non è santa perché è maledetta. Io mi ricordo che stavo in un campeggio a Milano, cioè stavamo in un campeggio per un tempo lì e c'era il suo fratello che andava in giro a piedi scalzi, fratello da poco convertito. E gli ha detto, ma caspita, a piedi scalzi vai in giro per il campeggio. E lui mi fa con un atteggiamento molto santo, molto profetico, dice, la terra è santa,
no.
La terra è sana, sono gli uomini che hanno il cuore contaminato. Mm-hmm. Gli ho detto, sì, come quando Dio l'ha creata, ma oggi è contaminata, ci sono microbi, ci sono sporcizi, ci sono vetri rotti, ti puoi tagliare, ci passano i topi, ci passano. Io ti consiglio di metterti le scarpe. Questo non era molto convinto. Era uno delle caverne, cioè un hippie che voleva vivere nei campi. No, la terra non è più santa, mi dispiace. La terra è sotto maledizione per colpa degli uomini.
Sì, sì, sì. Grazie, Gesù.
Guarda, lì c'è una citazione di Sputnik. Papa Francesco finisce nella bufera?
Papa Francesco finisce nella bufera dopo che un gruppo di 100 teologi ultracattolici ha condannato quelli che sono stati definiti dei riti pagani tenuti dal pontefice durante le due messe di apertura e chiusura del sinodo.
Amen, amen, amen. Allora, va bene, quindi ci sono 100... Cioè, sono come dei profeti che si ergono, che si innalzano a puntare il dito al Papa. Tu Papa non sei Papa, sei un eretico e sei a rischio di dannazione eterna, perché per i cattolici non c'è niente di più santo del Vaticano, per noi è un edificio come tanti altri, perché per i cattolici ortodossi, cattolici stretti, loro quello è è il luogo più santo del mondo, e ci porti dentro la paccia lì, ti metti in ginocchio lì con la paciuga, e cioè praticamente Dio benedica quel ragazzo che è venuto dall'Austria a prendere quella roba e buttare nel tempo. Ha commesso un errore, però deve mettere un po' di benzina prima. Io quando mi danno quelle cose lì, o prima cosa che faccio, le spezzo e distruggo per evitare che qualcuno le raccolga. Infatti cosa hanno fatto? Hanno sguinzagliato la polizia con i motoscafi a cercarle. La polizia è andata, poveracci, cosa loro devono, sai, il Papa chiama, loro devono andare, poveracci. Non credo che gli interessava molto. Con tanti problemi in Italia, crimine, eccetera, andare a correre dietro alle pacias dell'Amazzonia. Allora, qui c'è un altro giornale, no? Il giornale. Dice lo stesso, 100 studiosi contro il Papa idolatra.
Sì.
Cosa dici? Qualche citazione dal giornale.
Dopo i dubbi dei quattro cardinali, la correzione filiale firmata da 62 tra sacerdoti e studiosi da tutto il mondo e l'invito a dimettersi lanciato dall'ex nunzio degli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò.
Dio lo benedica, pregate per Viganò, ragazzi.
Arriva con il forte sostegno degli USA un nuovo colpo di scena che punta a screditare la figura di Papa Francesco e minare il suo pontificato. Una protesta scritta, firmata da 100 studiosi, sacerdoti e laici, contro gli atti sacrileghi e superstiziosi del pontefice, e diffusa in 7 lingue sui siti di informazione d'area tradizionalista.
Quindi praticamente sono due sberle in faccia, Gliele stanno suonando di santa ragione, ma suonategliele.
In 7 lingue?
In 7 lingue, ehi. Cioè dico, capirà una delle 7 almeno. Io credo che non ne capirà nessuna, perché lui conosce solo la lingua del il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4. Vai avanti con le citazioni.
Spiccano decine di americani e anche alcuni italiani, tra cui Biagio Buonomo, già editorialista dell'Osservatore Romano, e Roberto De Mattei.
Roberto De Mattei, ve lo raccomando, ci sono dei video che ne ho visti un paio su YouTube. Roberto De Mattei è un cattolico ma in gamba, però. Va bene, lui è venuto alla notorietà qualche anno fa, quando ha detto che lui è uno storico. Quando l'impero romano, va bene, è crollato perché è stato contaminato dall'omosessualità. Ci sono tutti i trans, le lesbiche, i sodomiti, omofobo. Ecco. E ve lo raccomando, ho ascoltato, parla veramente da cristiano, cattolico ma cristiano però. Ci sono molti cristiani tra i cattolici, ragazzi, non... Fratelli protestanti che ci seguite, per cortesia date amore ai cattolici, ci sono tante pecore.
Sì,
okay?
Sì,
e ricordate che le capre ci sono anche tra protestanti, va bene? Per cortesia.
È vero.
Va bene? Per Dio non c'è differenza tra il cattolico che tollera le statue e il protestante che tollera di scaldare la panca ogni domenica, la stessa solfa. Andiamo avanti.
Sarebbero stati commessi dal Papa degli atti sacrileghi legati alle statuette della divinità Inca Pachamama, o Madre Terra, che erano state portate a Roma dai leader indigeni partecipanti all'Assise in Vaticano. Nel documento i 100 studiosi elencano i 6 punti, quelli che a loro dire sarebbero gli atti del pontefice che vanno contro la fede cattolica.
Assolutamente.
Il 4 ottobre accusano Papa Francesco ha partecipato a un atto di adorazione idolatrica della dea pagana Pachamama e ha permesso che questo culto avesse luogo nei giardini vaticani, profanando così la vicinanza delle tombe dei martiri e della chiesa dell'Apostolo Pietro. Ha partecipato a questo atto di adorazione idolatrica, continuano, benedicendo un'immagine lignea della Pachamama.
Cioè di legno lì, lignea di legno.
Successivamente quelle statuette erano state portate all'interno della Basilica di San Pietro e portate in processione fino all'aula nuova del Sinodo alla presenza di Papa Francesco.
Si erano abituati a trasportare la statua della Madonna, quindi già che sono addestrati a trasportare statue, lo scambio è facile, no? E poi questi poveri cattolici che li hanno addestrati come delle mummie, come dei zombie, a trasportare statue, ma per cortesia. Guarda, non mi farà scaldare, guarda, andiamo avanti. Guarda.
Il giorno seguente erano state sistemate in una cappella laterale della chiesa di Santa Maria in Trasportina.
In Trasportina?
Sì.
Cioè che si trasportava?
A 2 passi dal Vaticano e da lì rubate da un 26enne austriaco che le aveva gettato nel Tevere come riparazione contro gli idoli pagani.
Quindi un austriaco in gamba, uno sveglio. Uno che si dà da fare, ho visto la foto, si vede che la ragazza arzillo, avanti, Dio ti benedica, piccolo Gedeone.
Papa Francesco, si legge ancora nella protesta, il 25 ottobre si è scusato per il furto e una nuova immagine di legno della Pachamama è stata restituita alla Chiesa.
Caspita.
In tal modo è incominciato un'altra profanazione.
Non mi toccate mio idolo.
Culminata nella messa finale del Sinodo dei Vescovi, quando Papa Francesco ha ricevuto una ciotola usata nel culto idolatrico della Pachamama e l'ha collocata sull'altare.
Anche le ciotole, magari andavano i cani a mangiare quella ciotola lì. Ma roba da mare.
A scagliarsi contro i gesti del Papa anche alcuni cardinali come Brandmüller, Burke, Müller, Urosa Savino o arcivescovi come l'ormai noto Carlo Maria Viganò.
Viganò, Dio ti benedica, vai avanti, fratello.
Nel documento i 100 studiosi chiedono rispettosamente a Papa Francesco di pentirsi pubblicamente di questi peccati oggettivamente gravi e di tutte le trasgressioni pubbliche che ha commesso contro Dio e la vera religione e di riparare questi oltraggi.
Questi qui c'hanno la lista, oi. C'hanno una lista lunga come la guida del telefono delle cose che ha combinato. Ma la domanda sorge: ma qua in Vaticano nessuno gli dice niente questo qua, ma perché si è circondato da lustrascarpe, va bene? Ha sì. Detto, mi pare che Bergoglio ha detto, in Vaticano c'è Benedetto, ha detto che in Vaticano c'è una lobby gay, omosessuale. Guarda, non si sa cosa accidenti succede in quel posto lì.
Do you think this could be the apostasy?
Yes, I think we're in the middle
dice
of the apostasy.
John, papà, tu credi che questo è l'apostasia della Bibbia?
Yes, I think it's the apostasy. Yes, yes.
Already?
Yes, of course. So we are in the end time and we're in the middle of apostasy.
Siamo nel tempo della fine, siamo nel mezzo dell'apostasia.
Second Thessalonians chapter 2 is the apostasy that precedes the rising up of the Antichrist.
Secondo Tessalonicesi capitolo 2 è l'apostasia che viene prima dell'Anticristo.
L'ascesa dell'apostasia, cioè l'apostasia che pervade il mondo prima dell'ascesa dell'Anticristo.
Yes.
Amen. Did you see the statue here? See? They're worshiping inside the church in the Vatican. They worship Madre Terra, the Mother Earth. She dresses up like the savages here. It's amazing. And now there are 100 people, 100 professors and priests who are rebuking the Pope and telling him you're an heretic. Okay, they're rebuking the Pope. Okay. So, do you have another quote there, Angela?
Sì, chiudo l'articolo.
È intervenuto Giovanni, il mio assistente, dolce figliolo, che mi assiste. Lui è in addestramento predicatore radio.
You're in training to be a radio preacher.
E gli ho detto che c'ha accesso libero di venire quando si sente ispirato. Lui ha 9 anni e è ora che comincia a predicare, no?
Ieri è stato lui che ha detto a tutti: ma possiamo andare a evangelizzare oggi? E sono andati. È stato lui che ha iniziato.
E sì, anche quando siamo andati a evangelizzare ha parlato con la gente di Gesù e anche delle cose errate del Papa.
Sì?
Ma avete sentito cosa dice il Papa? Diceva le quelle.
Good job.
Glorious.
You told the sheep about what the Pope is doing.
Yes. Sure.
You warned them. Very good.
Ok, vi faccio leggere. Would you like to read some scripture, John?
Sure.
Adesso John leggerà qualche scrittura.
Finisco la citazione con una ultima
sì,
cosa.
Sì, e poi varie scritture.
Sì. L'articolo chiude dicendo: i 100 studiosi chiedono di mettere in guardia i fedeli dal seguire l'esempio del Papa, altrimenti rischiano la dannazione eterna.
Wow. Quindi
stanno dicendo che il Papa è dannato?
Cioè, sta dicendo questo.
Ai.
Chi segue il Papa, non dici direttamente tu Papa sei dannato, è che sono persone educate queste. Mica gridano alla radio come fai tu, Angela. Sono persone forbite.
Grazie.
Sai cosa dire forbito? Uno che ha studiato a scuole alte.
Ah, ok.
Come una scuola magari in cima a una collina, a scuole alte.
Ok.
Capito? E allora questi con tutto rispetto dicono che chi segue il Papa rischiano anche loro la dannazione. Come dire, il Papa è fuori discussione. Da quando l'hanno eletto? Giusto o sbagliato, che noi stiamo dicendo queste cose, no? E noi siamo gli unici.
Ci sono
fratelli protestanti che loro sono sempre in prima linea contro il Papa, d'accordo. Però io l'ho visto anche come falso profeta di Apocalisse 13:11. E adesso sono contento che dopo, quant'è che l'hanno letto? 2013?
Sì, marzo.
Apocalisse 13 cosa parla? Dell'Anticristo.
Sì.
Il 13 è un numero satanico, è stato letto 2013, quindi il numero simbolico. John, mi leggi questa scrittura, perché qua dice il Signore, thus said the Lord, First King 19:15-18, and the Lord says, now you can read in English here, e dopo traduciamo in italiano, Yet I have left
me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.
Wow, italiano.
Primo Re 19:15-18. Il Signore gli disse: io lascerò in Israele un residuo di 7,000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal, e la cui bocca non l'ha baciato. Primo Re 19, 15 e 18.
Grazie Signore. Allora, quindi cosa sta dicendo qui? Dio sta dicendo ad Elia, che Elia si lamentava, cercano di uccidermi, cercano di perseguitarmi, non è rimasto nessuno in Israele, eccetera. E Dio gli risponde, dice, alta Elia, che si stava nascondendo in una spelonca. Va bene, qui siamo in Primo Re 19. Elia si nasconde in una spelonca per paura di Jezebel, capito? E lui gli dice, no Elia, te sbagli, non è vero che hanno ucciso tutti i profeti, mi sono riservato 7.000 profeti in Israele. Quindi il Signore ha i suoi profeti riservati nella Chiesa Cattolica. Mi dispiace per i fratelli protestanti che secondo loro, alcuni di loro, tutti i cattolici vanno all'inferno, sono eretici come Papa. Non è vero. Svegliatevi per cortesia, questa dottrina protestante, non è vero. Come vedete ci sono qui a colpi di 100 che stanno prendendo il Papa a baccalà in faccia, ok? Va bene, a pesce in faccia lo stanno prendendo. E cosa che, questo guarda, devo dire, mi fa un grande piacere perché è bello quando ti senti un po' solo. Ci sono altri che predicano meglio di me, però pochi. Adesso arrivano a gruppi di 100 a darci manforte. Dove sono stati fino adesso questi qua? Sono 6 anni che non si sentivano. Solo Viganò qui, il cardinale Burke di là che lo criticava dall'America.
Ed è bello che sono i suoi seguaci, non è la competizione evangelica, sono i suoi propri seguaci. Quindi questo è più potente e dovrebbe ascoltarli.
Sì. Quindi allora cosa succede a questi 100? Sono dei... Io li vedo come sull'esempio dei profeti, capito? Li vedo sull'esempio dei profeti, questi cattolici, d'accordo? Che si innalzano e si ergono contro la loro chiesa disastrata e gli dicono, signor Papa, lei è un eretico e diretta alla dannazione dell'inferno. Dove sono i protestanti che si innalzano contro i loro papi? Contro i loro pastori, contro la loro gerarchia, dicono, uè, gerarchia protestante, vogliamo uscire da questa catapecchia protestante e andiamo in strada come Gesù. I cattolici stanno insegnando ai protestanti come si fa il mestiere del profeta. Dove sono i profeti protestanti che vanno dalle chiese protestanti dell'Laodicea a dire, questa chiesa protestante evangelica è di Laodicea, perché? Mm-hmm. Perché Gesù non ha detto andate in tutto il mondo e scaldate panche. Ok, quindi questi fratelli cattolici, Dio li benedica, va bene?
Amen.
Stanno facendo la parte di avvertire le sentinelle, Ezechiele 3:17. Sì. Sono le sentinelle di Israele, dalla Chiesa Cattolica, che avvertono. John, do you want to read Ezekiel 3:17? Allora, cominciamo in inglese, Ezechiele 3:17. 17 a 19. You go, John?
Yeah. Okay. Ezekiel 3, 17, 18, and 19. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, from my mouth, and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand.
Yet
if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall surely die in his iniquity, but you have delivered your soul.
Wow, praise the Lord. Praise
Amen,
the Lord.
Amen.
In italiano?
Per sì.
Per i fratellini italiani?
Ezechiele 3, 17, 19. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò al empio, certo morirai. Se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio, ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalle sue vie malvagie, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 3, 17 a 19.
Gloria, gloria, gloria al Signore. Quindi fratellini, se Bergoglio ascolta, bene, se non ascolta, come Dio dice riguardo tutti che non ascoltano, per avere salva la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, va bene? Ok,
sì.
Quindi Dio benedica queste persone di Dio, cattoliche, mi ricorda, andiamo a Apocalisse capitolo 2, perché mi ricorda un passaggio lì, mi ricorda quello che Gesù ha detto riguardo un'altra persona che stregava la sua chiesa, in la strega Jezebel, in Apocalisse 2, 20 a 26.
Apocalisse 2, 20 a 26. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso. Soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Bella scrittura questa. E come compari tu allora la situazione del Papa con Jezabel?
Dunque, Jezabel, in italiano Jezabel, Jezabel in inglese, non sappiamo se è una donna vera oppure se era uno spirito che stava cercando di distruggere la Chiesa, capisci? Però io la prendo letteralmente, era una donna che era in Chiesa. Però si potrebbe interpretare che, sai che Gesù oltre parlava in parabole?
Sì.
Quindi Erode lo chiamava la volpe, non era una volpe, era un uomo. E a volte invece, questa potrebbe essere uno spirito che stava cercando di distruggere la Chiesa, e va bene, e, però probabilmente diciamo era una donna letterale, va bene?
Mm-hmm. C'è una cristiana? È parte della chiesa di Tiatira.
By the stretch of your imagination. Traduci.
Se puoi prolungare l'immaginazione.
Elasticando l'immaginazione si può chiamare cristiana. E poi parla, dice che, verso 23, dice metterò a morte anche i suoi figli. Non sappiamo se erano figli carnali o se erano i suoi figli spirituali, cioè discepoli che seguivano la sua dottrina, capito? Un po' come dice Bergoglio, c'ha dei figli spirituali che seguono il suo veleno, virgolette, cattolico. Che, va bene? Quindi non lo sappiamo, bisogna vedere. Comunque, letterale o spirituale non cambia niente. Questa qui voleva spaccare la Chiesa, come Bergoglio ha già spaccato la Chiesa cattolica. Ha introdotto gli omosessuali, i sodomiti, i trans, chi sono io per giudicare. Cioè lui giudica Salvini che non è cristiano perché prega Rosario, lo giudica. Mm. Giudica Trump che non è cristiano perché ferma gli immigrati, però non giudica gli omosessuali. Mm-hmm. Cioè questa qui è un'astuzia al di sopra del normale cervello umano, questa è un'astuzia satanica, capito? Perché è un camouflage, come in italiano camouflage, si nasconde un camaleonte è una copertura, si può dire, perfetta, va bene, per dire che con la scusa di non giudicare gli omosessuali li fa entrare, con la scusa di aiutare i poveri immigrati li fa entrare, caspita, e i poveri immigrati cristiani che sono in Iran e che li trattano come degli stracci, li uccidono. Addirittura c'è stata testimonianza che in Siria, in Iraq, dei cristiani sono stati crocifissi. Ah, voi credete al crocifisso? Li hanno crocifissi pochi anni fa. Altri li hanno bruciati vivi, altri li hanno messi nelle gabbie, li hanno annegati nelle gabbie. Mm-hmm. E quasi, sì, signor Bergoglio, signor faccia mamma Bergoglio, e questi qui non parliamo mai di questi qua. Lei parla solo degli esami. Ma se il signor Bergoglio fosse un uomo di Dio, direbbe, senza essere presuntuoso, quello che dico io, senza essere presuntuoso, cioè aiutiamo, altro che aiutiamo gli immigrati che stanno affogando, ma non li portiamo in Italia, li portiamo su una nave da crociera dove possono bere acqua minerale pulita, mangiare 5 pasti al giorno, e li facciamo gironzolare nel Mediterraneo finché i loro governi li riprendono e li riportiamo con aerei di lusso, li facciamo sbarcare, invece di venire qua e pagarli qui in Italia o in Europa perché facciano gli schiavi. I fratelli ci scrivono, hanno detto: guarda che stanno pagando gli immigrati un euro all'ora o al giorno? Al giorno.
Al giorno, sì.
Un euro al giorno. Cioè gli schiavi li pagavano di più. Mm-hmm. Quindi votano a sinistra, li pagano niente per lavorare, grazie. Capito? Roba che i capitalisti alle banche a Bruxelles si stanno ubriacando di champagne dalla gioia, e qua, ma neanche in Cina li pagano così poco. Quindi fra poco l'Europa sarà in grado di competere con la Cina, che poi è questo lo scopo. Quindi io direi al signor Bergoglio, l'onorevole Bergoglio, che è un politico, mi viene a dire onorevole perché è un politico, dire: guarda, certo, salute. Oggi è freschino oggi, va. Certo, signor Bergoglio, dobbiamo salvare gli immigrati, perché loro la mettono sul livello. Ah, non volete salvarli voi senza cuore, li fate annegare. No, assolutamente, assolutamente. Salviamoli prima che si imbarcano. Andiamo a imbarcarli noi con la costa crociere lì a Tripoli, lì in Algeria, dove Libia, dove che si imbarca. Imbarchiamoli noi, facciamo fare un giretto con la costa crociere, 5 pasti, e poi li riportiamo a casa loro. E invece di dare soldi in Italia per far niente, bene, andate a casa, gli costruite un pozzo, gli costruite una capanna, gli costruite qualche scuola nel villaggio, e vivono felici e contenti a casa loro. Quindi questa storia che, sai, dicono: ah, voi non li amate, non li volete salvare. Certo che li vogliamo salvare, infatti non devono neanche venire a farsi salvare. Prendono la barca più scassata che c'è, mm-hmm, che si affonda meglio, sì, che almeno sono obbligati a salvarli, va bene? Però arrivano qua, gli danno la cittadinanza, i soldi appena arrivano, li mettono negli alberghi, eccetera. Cioè praticamente, infatti ci sono gli immigrati che dicono: o arriviamo in Europa o moriamo, perché l'Europa è come dire il paese dei balocchi di Pinocchio. Arrivi qui, c'è la Merkel che ti lustra le scarpe, Papa che ti bacia i piedi, e dice: oh, ma questi qui sono imbecilli con la patente, questi qua. Oh, qui si tratta solo di pagare il viaggio. Capito? Allora, torniamo al punto. Cioè, praticamente, questo Papa sarebbe la Jezebel di Apocalisse 2. E chi sono i suoi figli? Metterà a morte i suoi figli, verso 23, Apocalisse 2, 23. E i figli sono quelli che o sono figli carnali di questa Jezebel o sono figli spirituali. Va bene? Questo Papa ha figli spirituali, quelli che lo seguono. Sono i suoi figli. Dio dice: li metterò a morte. Va bene, quindi quelli che seguono questo Papa, attenzione, è come seguire Jezebel. Non lo dico più io adesso, ci sono 100 testimoni che dicono: questo qua è un eretico da dannazione eterna. Io non mi sono mai sbilanciato così tanto perché mi piace parlare educatamente, va bene? Però con tutta educazione direi: questo qui è un diavolo travestito da Papa, con molta educazione e rispetto, d'accordo? Poi, tra l'altro, come tutti i papi, questo qua dice che lui è a sua discrezione, a discrezione sua, lui è anche infallibile, come tutti i papi. Hanno trovato anche questa sparata nella loro dottrina, che il papa, quando lui si sveglia la mattina di certo buon umore, è infallibile. Ma c'è stato un papa, Pio V, sì, mi pare che si chiamava, e questo papa diceva che chi commette peccato di omosessualità si merita la pena di morte. Papa, wow. Pio V, va bene? Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che un papa infallibile mi dice che si merita la pena di morte uno che è omosessuale. Come legge del Vecchio Testamento, c'era quella legge. Tu facevi atti omosessuali, o ti castravi, non so cosa c'erano a quei tempi, va bene? Il Vecchio Testamento è la pena di morte. Il Nuovo Testamento cioè una, la pena di morte sarà all'inferno, però questo al giudizio, è stato posticipato al giudizio. Però nel Nuovo Testamento c'è Gesù, c'è la possibilità di pentimento. Quindi abbiamo un Papa infallibile che dice pena di morte, Papa Pio V, guarda, mm-hmm. ti troverò anche la citazione, ti troverò il documento che l'avevo qui. E quindi un Papa infallibile che dice pena di morte omosessuale, un altro Papa, virgolette, infallibile che dice chi sono io per giudicare. Mm-hmm. Ma io direi, io sarei il più grande ignorantone degli ignoranti a dire che non posso giudicare se io dicessi una cosa così, il Papa dirà quello che vuole. Perché? Perché se la Bibbia giudica, giudico anch'io, no? Scusi, sì, non siamo il corpo di Cristo.
Sì.
E il corpo di Cristo non può giudicare, è logico che può giudicare, c'ho Cristo nel cuore. E quindi se quello che io giudico è in accordo con la parola di Dio, vai tranquillo. Mm-hmm. Quindi questo Papa, non so, è terribile che dice non può giudicare. Come non può giudicare? Cioè, Romani capitolo 1, 1 Corinzi 6, tutto contro gli omosessuali, e tu non puoi giudicare? Ma allora tu non sei cristiano. Allora tu fai finto tonto. Non è Gesù il finto tonto. Il Papa ha detto una predica di Gesù, è un finto tonto. No, tonto sarai tu. Ha detto così questo qua. No, tonto sarai, tonto sei tu, signor Papa con la P minuscola. Va bene? Allora, sì. Va bene. Mi fermo qui, Angela, c'è qualcos'altro lì?
Ci sono altri articoli? Andiamo avanti?
Vai avanti, va.
Il Messaggero. Il Vaticano zittisce i critici che accusano il Papa di idolatria. Dicono la Pachamama non è una divinità. Quindi dicono che non ha peccato di idolatria perché Pachamama non è una divinità.
Ma questi qua sanno leggere italiano? No, questi qua che dicono così. Scusa, io sono andato, ho fatto due click, ho detto, per cortesia, come? Adesso non è più divinità. In un processo penale questi qui il giudice li farebbe uscire. Perché? Perché io ho cliccato qui, lo dico con massimo rispetto, cioè quello che il Vaticano dice è semplicemente falso. La Pachamama è una divinità, è pagana ed è proprio qui in Sud America dove siamo noi, caspita se è una divinità, per loro. Quindi forse l'onorevole Bergoglio farebbe bene a documentarsi e con documentazione seria. Io ho trovato una documentazione, te l'ho data lì, la Britannica, Enciclopedia Britannica, dico, c'ha la fama di essere la prima nel mondo. Cosa dice la Britannica su Pachamama? Allora, ce l'hai in inglese, leggi che ti
yes.
Trovo qui.
Other articles where Pachamama is discussed. Altiplano, especially the worship of Pachamama, who is the goddess of the earth.
Ok, l'Enciclopedia Britannica, non so se qualcuno capita di incontrare Bergoglio, glielo dica, guarda. Enciclopedia Britannica, c'è scritto www.britannica.com topic Pachamama, va bene? Topic, come in italiano topic, argomento, Pachamama. E dice, non è mica il fratello Giuseppe che qui grida, no, non sono io che grido. Dice la Britannica, the worship of Pachamama, cioè l'adorazione di Pachamama, va bene? È la dea della terra, prima la regina del cielo, la Madonna, falsa Madonna, quella vera nella Bibbia. Adesso c'hanno, prima la regina del cielo, adesso c'è la dea della terra, questo va dalla padella alla brace, questi qui vanno, capito? Poi c'è un giornale, si dice www, il cerchio it, e dice Pachamama o mamma, leggito, o mamma pacia?
Pachamama o mamma pacia?
O mamma pacia, no, no, non sono io, questo è l'enciclopedia, Pachamama o mamma pacia, come ti pare, insomma, zuppa pan bagnato.
È la dea terra dei popoli andini del Sud America, tuttora venerata dalla gente.
Venerata dalla gente, quindi è la dea terra dei popoli andini, va bene? È tuttora venerata dalla gente, e questi vatichini del Vaticano dice no, non è una dea, ma per cortesia, ma sapete leggere? Questa è gente che ha fatto seminario e ha fatto tutto, sì, ignorante sì. Come me riesce a trovare l'enciclopedia, loro no. Ragazzi,
c'è anche i fratelli ci hanno inviato una notizia che un prete in Argentina ha avvisato il Papa dicendo ma questa Pachamama qui in Sud America è una dea pagana, una divinità.
Ma il Papa...
l'hanno confermato i suoi preti. Ma... un altro in Messico, un sacerdote in Messico, ha bruciato pubblicamente la statua di Pachamama nella chiesa.
Digli se ci siamo fiammiferi, noi provvediamo.
Dio la benedica.
Li rimandiamo per posta, fiammiferi.
Quindi i sacerdoti sono contro.
Questi sono i veri cattolici.
Sì, cristiani.
I cattolici sono pecorelle. Loro, oltre il fumo delle statue, fumo negli occhi delle statue, vedono Gesù questi qua. Loro non credono in Gesù perché le statue, nonostante quelle. Allora, qui c'è un'altra enciclopedia, Wikipedia.org, sul soggetto Pachamama. Cosa dice?
Pachamama is a goddess revered by the indigenous people of the Andes.
Allora, dice la Wikipedia, Pachamama è la dea riverita dai popoli indigeni delle Ande. E questo, ripeti cosa dice il Vaticano?
Nell'articolo il Vaticano zittisce i critici che accusano il Papa di idolatria. La Pachamama non è una divinità.
Capisci, questi leccapiedi che l'onorevole Bergoglio si è circondati, sanno solo dire una cosa, sì signora, tutto quello che le dice, il cliente, il Papa ha sempre ragione. Questo è terribile quando un leader si circonda di gente che dice sempre di sì, magari in comunità, Angela, Gloria, mia moglie, sempre sì, sì, ma magari... Ma non dico sempre, ma qualche volta volete, diciamo, perdere.
Ma sempre non ti piacerebbe, non credo che ti piacerebbe.
Capito? No, è che sai, quando si lavora in una missione con delle persone, in questo caso voi, è come quando fai il letto, quando ti alzi la mattina, io ho il letto doppio lì con Deborah, sai, se Deborah si butta, si tuffa, si rotola, fa il letto, è uno spettacolo vederla fare il letto. È atletica lei. Si tuffa nel letto e si diverte a... una cosa. Comunque, quando fai il letto aiuta molto avere uno dalla parte opposta.
Sì.
Capito? Quando fai il letto, uno di qui o uno di là.
Questo lo dici sempre.
Lo dico
e quindi
sempre.
Quando tu vieni e presenti qualche tua nuova idea a noi, e sempre dici perché non fate un po' di opposizione, idee contraddittorie? Perché voglio sapere.
Ma non dovete esagerare.
Perché
così
voglio
tanto.
Sapere se la mia idea sta in piedi o no, e quindi dipende anche da voi.
E per voi non sta mai in piedi, però, questo è il fatto. Qualche volta sì. C'è Dora che dice: no, non è giusto.
Non è così male.
Va bene, fratello, sto esagerando, poi sennò oggi non mi fanno mangiare questi. No, io non sono così conciati male, no. Però zucche dure a volte. Comunque, andiamo avanti. Allora, siamo arrivati alla Wikipedia?
Sì.
Okay, allora vai al Corriere della Sera, c'è un articolo del Corriere.
Corriere, Ruini, la Chiesa dialoghi con Salvini, i sacerdoti sposati, un errore.
Capito?
Chi è Ruini?
Ruini era il leader della CEI, era un leader di una grande istituzione cattolica, non mi ricordo. Era un leader, adesso non mi
ricordo. 16 anni è stato il presidente dei Vescovi Italiani.
Ecco, Vescovi Italiani, bravo. Ruini è famoso, lo vedevo sempre in TV, lui, Ruini. E apparentemente, lo scopro adesso, io non lo sapevo prima, e lui è un conservatore ed è contro Bergoglio. Però forbito, educato, gentile, non può, adesso forse si è scocciato adesso. Adesso che questo Papa ha detto che Salvini non è cristiano perché prega il rosario, certamente se chiede un fratello protestante te lo dice lui stesso che pregare il rosario non è cristiano, no. Ma per Salvini, che non le sa queste dottrine, per lui il rosario è una cosa accettabile, però per il Papa no. Allora, come l'avete inventato voi sto rosario, quel poveraccio? Ma come lui è un politico e non può pregare? Ma scusa, tu sei un cattolico, un religioso, e fai politica dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina e non dovresti fare, e lui non può. Allora vedi, sì, che questo qui c'ha un'astuzia, diciamo, sì. del mondo delle tenebre. Va bene?
Sì.
Allora Ruini dice è un errore che non prendi sposate qua. Io sono a favore assolutamente questo, però per i conservatori cattolici loro sono contro. Sbagliato, Ruini sbaglia. Perché se facessero sposare questi poveri disgraziati di preti che vogliono sposarsi, non ci sarebbero pedofili, perlomeno non così tanti, non ci sarebbero omosessuali, non ci sarebbero tanti adulteri. Io andavo a evangelizzarmi con dei paesini d'Italia, poi il prete gli è andato a letto con una donna, il marito di un'altra, la moglie di un marito, aveva un marito. Ah, insomma, queste cose non dovrebbero succedere. Per esempio nella chiesa protestante queste cose non sono tipiche. La Chiesa protestante non senti mai che deve pagare 1 milione di dollari per chiudere la bocca al bambino abusato, quello che è stato abusato 20 anni fa.
Neanche nelle chiese ortodosse che i preti si devono sposare.
Lì esagerati in altro modo, lì è proibito, se non sei sposato non ti vogliono. Vedi, c'è uno zoppo di qua e l'altro orbo di là. Ma per cortesia, potete lasciare le cose come nella Bibbia. Se tu ti senti un San Paolo, stai tranquillo, non sei obbligato. Però se San Paolo non ti senti, ti senti più come, che so io, allora sposati. È meglio sposarsi che ardere. Andiamo avanti, sì. dove ci porti?
Sempre al Corriere, un altro articolo. Monsignor Mogavero, Salvini non è in linea con il Vangelo.
Cioè, capito? Cioè, adesso tutti a fare politica, ragazzi. Tutti a fare politica. Monsignor Mogavero, Salvini non è in linea con il Vangelo. E ma che discorso è questo? Ma perché Matteo Renzi è in linea? Matteo Renzi, che la Chiesa Cattolica sostiene, è in linea. Ma quello no. È ufficialmente, ultra ufficialmente ateo. Allora lui è in linea, bisogna sostenerlo. Vedi che ipocriti con la patente questi qua. Avanti per cortesia. Blasting News.
Mattarella dice no all'asse Ruini Salvini. Porro lo critica. Una cosa pazzesca.
Allora che... Chi è Porro? Porro è un conduttore della televisione, se andate a cercarlo, ho guardato su Google e ho scoperto che, questo, non lo sapevo, ma Porro è uno che ha un programma televisivo, insomma. E uno deve essere famoso perché qua lo citano. Allora Mattarella, che è presidente italiano, dice sì. No all'asse Ruini-Salvini. Cos'è l'asse? È un collegamento, un contatto, un accordo di vedute tra due persone. Allora uno è Salvini, il capo della Lega, l'altro è Ruini, un grande nome cattolico. Quindi interviene Mattarella e dice non voglio che si mettano d'accordo Ruini il cattolico con Salvini il politico, ma ti puoi fare i fatti tuoi per cortesia? Cioè questi qui, quando il Papa fa l'accordo con gli omosessuali tutto bene, però Salvini, perché Salvini è il partito oppositore di Mattarella, quindi che presidente d'Italia? Questo qui parla da partigiano comunista, socialista e PD. Quindi ragazzi, praticamente la Chiesa, questo Papa è riuscito a tramutare la Chiesa, una Chiesa che da 2000 anni hanno lottato per tenere la Chiesa, questo qui in 4 anni, 4-4-8 l'ha tramutato in un banale partito politico. Qual è il prossimo passo? Già, la gente che si è scocciata dalla Chiesa, l'abbandonerà, si stanno facendo sbattezzare. Io voglio non sbattezzarmi, ma spaparmi. Questo Papa non è mio Papa. Spapatemi. Se questo qualcuno pensa, non è mai stato, ma se qualcuno pensa che questo è il mio Papa, mi spapo. Va bene? Sono spapato. Oh, per cortesia. Allora, cosa dice il giornale?
Il prossimo articolo?
Sì.
La rivista della Cattolica rivela fedeli non allineati al Vaticano. Leggo un po' dell'articolo?
Va bene. Sì.
I cattolici, molti votano Lega, il partito di Matteo Salvini, che conquista parecchi consensi anche tra i fedeli. Secondo quanto riporta La Verità, Pagnoncelli ha analizzato i voti delle ultime elezioni europee, evidenziando che la Lega si afferma come il partito più votato dai cattolici.
Hai capito? Lo votano, virgolette, più di Bergoglio lo votano. Cioè i cattolici dicono Bergoglio, per cortesia vai a pescare, io ti vado col Salvini che tu dici che non è cattolico, io invece dico che tu non sei cattolico, e vanno con Salvini. Praticamente sto Papa è riuscito a spaccare la Chiesa, è riuscito a far scappare tutti. Perché? Perché c'è una saggezza che viene dal mondo delle tenebre, dal Dio di questo mondo, che lui è una pedina del Dio di questo mondo. Chi è il Dio di questo mondo? Andate a leggerlo, secondo Corinzi 4:4.
La Lega è passata dall'essere il quarto partito nel 2018, proceduta da Movimento 5 Stelle, PD e Forza Italia.
PD.
È passato dall'essere il quarto partito al primo partito, sbaragliando i tre avversari.
E questo non sta bene né al mondo comunista, socialista, né all'Europa socialista, né questo papa marxista, non sta bene a nessuno, infatti gli hanno fatto le scarpe, capito? Gli hanno fatto le scarpe, gli hanno fatto. Io non è che sono della Lega, io non faccio politico, va bene? Cioè faccio politica ma non sono di una politica. Quando Salvini sbaglia, che mi interessa di difendere o no? Però, va bene, se io vado a votare, voterò così. Cioè, capito? Si tratta di scegliere tra un male peggiore, il male minore. Avanti. Allora, cos'è che hai letto l'ultima riga qua?
Il primo partito? Che è diventato il primo partito, dall'essere il quarto.
Esatto. Guarda, Daniele 2 gli parla di questo, no? Di come praticamente l'Italia è una delle nazioni al mondo che una delle nazioni più frammentate, perché era profetizzato nella profezia della statua di Daniele 2 che dopo tutti gli imperi mondiali, cioè la testa della statua d'oro Babilonia, le braccia d'argento Medo-Persia, il ventre di bronzo la Grecia, le gambe di ferro Roma, il mondo sarebbe passato da tutti questi imperi, arrivato al tempo della fine, adesso rappresentata dalla statua, va bene, che sono come le 10 corna di Daniele 7, sono le 10 dita di Daniele 2, va bene? Ecco, vai a Daniele 2, mi devi leggere verso 41, lì mostra nella fase finale di questa statua che rappresenta gli imperi mondiali, va bene? E rappresenta come sarebbero state le nazioni del tempo della fine, cioè adesso, frammentate. Daniele 2, 41 e 42.
Daniele 2, 41 e 42.
Questa è una profezia di 2500 anni fa. Ci descrive come il mondo di oggi sarebbe stato. Questa è la grande differenza tra la Bibbia, parola di Dio, e il Corano, i libri santi, indù, buddisti. La Bibbia non è un libro religioso, è un libro profetico. Gli altri libri sono solo religiosi, cioè un intellettuale guerriero come Maometto può scrivere un libro che è come perfetto, capito? Carlo Marx, un libro politico, eccetera. Però la Bibbia non è questo, sono 40 autori che hanno scritto 66 libri nello spazio di 1500 anni, ammettiamo 1600, fino al primo secolo, e senza conoscersi, senza neanche sapere cos'è che avevano scritto prima o avrebbero scritto dopo, e tutto si incastra come un perfetto, un perfettissimo puzzle, come in italiano, puzzle, un perfetto puzzle. E, i profeti che non si conoscevano neanche, va bene, questo mostra chi lo poteva fare questo. Cioè, Corano è un libro molto intelligente, politico, religioso, che l'ha scritto un uomo, Maometto, però non è stato troppo difficile perché ha copiato tutti i principi della Bibbia, la giustizia, la pace, l'amore, Allah è così, Allah è pace, Allah è amore, Allah è tutto copiato dalla Bibbia, sono principi che sono veramente di Yahweh, sono di Gesù, li ha copiati, si è dimenticato, virgolette, le profezie. Va bene, quindi lo dico questo perché non lasciatevi imbrogliare dalle religioni che sono uguali alla Bibbia, uguale alla Bibbia non c'è nessuno, non solo per i miracoli che noi possiamo fare a nome di Gesù adesso, imporre le mani e guarire e che mostra che Gesù è Dio, ma anche per le profezie. La Bibbia non ha bisogno delle stampelle di sostenimento, chi l'ha scritta la Bibbia, ma che ti importa chi l'ha scritta, le profezie funzionano, scusa, se la matematica funziona, che mi interessa chi l'ha inventata? Funziona. Daniele 2, 41 e 42, profezie di 2500 anni fa, ci descrive il mondo di oggi, le nazioni di oggi, specialmente l'Italia.
Daniele 2, 41 e 42. Come i piedi e la dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno.
Ecco, quindi qui siamo all'ultimo regno, il regno mondiale che sta iniziando adesso. Dice sarà diviso, sarà in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, e in questo modo il regno sarà diviso, come l'argilla e il ferro che non si uniscono. Vai avanti.
Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro.
Queste sono le nazioni ferree, c'è la dittatura di ferro, quella di Franco in Spagna, di Hitler in Germania, quella di Mussolini in Italia, quella di presidenzialismo guerrafondaio americano e argilla e anche ferro. C'è presidenzialismo dittatoriale del presidente che comanda l'esercito, come la guerra di Vietnam, mai stata dichiarata, semplicemente Johnson ha comandato ai Marines di sbarcare e di cominciare a sparare, e loro hanno obbedito il comandante in capo, quindi dittatura ferrea, America. Però c'è anche la democrazia dentro, cioè i media, eccetera. In Russia è diverso. In Russia c'è il comunismo totalitario e adesso c'è il comunismo camuffato di Putin, sempre comunismo, solo che lo chiamano democrazia. Quindi la democrazia vera, come quella che c'è per esempio in Europa, vera nel senso che non è vera, però perlomeno c'hai lo spazio di scegliere la tomba dove che vai a morire, insomma. Il comunismo te lo dicono loro, dove vai a morire e come anche, capisci? Quindi la democrazia suppostamente, capito, la democrazia è rappresentata dall'argilla, fragile, infatti guarda l'Italia è l'esempio classico che non funziona la democrazia, però... La medicina della democrazia sarebbe la dittatura, ma la medicina è peggio della malattia, e questo è il problema. Vai avanti.
Posso cominciare dall'inizio? Il verso?
Scusa se ti ho confuso un po'.
No.
No.
Ups.
L'idea era spiegare. Oh, Giuseppe, stai zitto un attimo, che lascia leggere la scrittura. Ok, d'accordo.
Come i piedi e la dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come la dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile.
Ecco, attacco?
Sì.
Grazie.
Vai.
Capito? Come dicevo, no? Cioè, come le dite, erano ferro e argilla, così quel regno, di quale regno sta parlando? Babilonese, medio persiano, di cosa parla?
Del Roma.
Di Roma?
Imperio Romano.
No, ho sbagliato. Ma come, 20 anni che ti predico queste cose?
Sì, ok, del tempo della fine, dove c'è parte del residuo dell'Impero Romano, la democrazia.
E di quale regno parla?
Dell'ultimo regno, del tempo della fine.
E di chi è?
Adesso.
E chi è il capo?
Ancora non è venuto il capo.
Vede che non si è cascata nella seconda fossa, solo una fossa. Questo il regno, qui, questo 500 a.C., Daniele, c'era il regno mondiale, in quei tempi si parlava un regno mondiale, no? Quindi
sì.
Babilonia, poi Medio Persia, il regno mondiale, poi il regno di Grecia, poi arrivò il regno romano, per 2000 anni non c'è più niente. Nel 500 d.C., l'ultimo imperatore romano, Romolo si chiamava, va bene, e crollate, da allora sono 1500 anni più o meno esatti, più o meno, che non c'è più il regno mondiale, capito? 1500 anni, capito? E però dopo dici che nel tempo della fine ci saranno un regno mondiale costituito da 10 dita di Daniele 2, 7 corna di Daniele 7,
sì.
Le 10 corna del dragone di Apocalisse 12, 13 e 17, 10 corna del dragone. E si uniranno e daranno potere, Apocalisse 17, alla bestia, che è veramente una bestia, l'anticristo,
sì.
è un demone, insomma, daranno potere a lui, Apocalisse 17, 12, 13. Però questo regno, anche il regno dell'anticristo, non sarà unito, sarà diviso, perché infatti lui dovrà amputarsi 3 dita dei piedi, l'anticristo, si amputa 3 dita.
Poi?
Capito?
Sì, li distrugge.
E rimane con 7 dita.
Li distrugge.
Dove dice questo?
In Daniele 11.
Daniele?
11.
No.
No. 8.
Scrivi, prendi nota che facciamo un terno secco.
Daniele 8, Daniele
no,
7.
Qui, qui è il mio, qui, sì, qui è, facciamo un terno. Vai che facciamo una quintina.
Daniele 7.
Aspetta che lo cerco.
Ma è in Daniele, lo so.
Sicuramente è in Daniele.
Allora, Daniele 7?
Daniele 7,
da,
20.
Da 20, da...
L'ho trovato.
Mi state divertendo alla grande voi, però, voi ignorantuni. Allora.
Grazie.
Allora. Dovresti essere, diciamo, fratelli, ci prendono come una specie di facsimile di ignoranti, di guide.
E Daniele 11 è lungo, quel capitolo è di tutto, quindi di al tutto, sicuro dici 11.
No, ma le tre corna distrutte dal cornaccio, dal corno anticristo, undicesimo. Daniele 7, corso biblico ragazzi, studiare.
Grazie,
bene.
Sì.
Ce l'hai?
Sì, Daniele 7, 20. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore dalle altre corna.
Ecco,
Daniele
quindi,
7:20.
Sì, vai Apocalisse, no scusa, Daniele 11:45, cioè 11:44 credo, parla di questo, è una...
11:44.
Una scrittura, riferimento incrociato.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti.
Ecco, abbiamo interpretato nel corso biblico, questo è detto, secondo me questa è la guerra tra Pakistan e l'India e la Cina che si faranno la pelle a vicenda.
Perché dice dall'Oriente.
Dall'Oriente, sì. Mm. Secondo me... Perché lì succede una guerra atomica tremenda e già l'hanno rischiata diverse volte. Ci sono 3 potenze nucleari, tutte e 3 confinanti. Pakistan, Cina e India. Non vedono l'ora di distruggersi. Secondo me l'Oriente sono queste qui. Questo però mettiamogli il condizionale, se no diventiamo falsi profeti. E le brutte notizie da settentrione, che si dice anche dal nord. E secondo me questo è probabilmente quando le 3 nazioni si ribellano, senz'altro l'Italia è sempre in prima linea nelle ribellioni, con un altro paio di nazioni, magari le più sgangherate finanziariamente, tipo magari la Grecia, forse un'altra, no? E lui le distrugge. Quindi distruggendo per sempre finisce completamente il Sacro Romano Impero ed ecco Apocalisse 13:3. Ed ecco che subentra Apocalisse 13:3b, parte B.
13:3. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone. Apocalisse 13:3.
Sì, Apocalisse 13 inizia dalla fine e finisce al principio dei 3 anni e mezzo. Mi segui? Apocalisse 13 è condensato nel verso 5, ebbe potere per 42 mesi. Però devi leggerlo all'incontrario. Capisci? Devi leggere l'inizio, devi leggere prima la fine e dopo l'inizio.
Per vedere la cronologia.
Solo una volta, poi leggilo come ti pare.
Per vedere la cronologia.
Se vuoi vedere la cronologia. Uh-huh. Quindi prima c'è verso 5, 42 mesi, poi c'è il verso 15, 16, dice il marchio della bestia, e poi c'è tutto il mondo adorò la bestia verso 3, d'accordo?
Sì. Allora dicevi che il regno dell'anticristo, l'ultimo regno, anche lui è diviso, come in Daniele 2, dice, mescolato,
sì.
Ferro e argilla.
Sì, argilla.
Argilla.
Capito, cioè l'argilla non è solo Salvini e Grillo e Maio e tutti i governi della Seconda Guerra Mondiale, non è solo quella l'argilla. Sì, anche, innanzitutto, perché la Roma, cari fratelli italiani e romani, specialmente i romani, voi siete la base dell'Europa. Perché sono venuti a Roma a fare il trattato europeo? Perché Roma spiritualmente è sempre la capitale d'Europa nello spirito, capito? Adesso
come simbolo.
I politici non contano niente, però c'è il Papa che conta qualcosa, tutti vanno a baciargli la mano, è andato Obama, è andato tutti, sono andati, è andato Trump, dopo che il Papa l'ha scomunicato e dice lui non è cristiano perché fa entrare immigrati, Trump va a abbassare la testa. Perché? Perché c'è troppi cattolici negli Stati Uniti per non farlo. La Kirchner argentina, che era cani e gatti questo Papa, se potevano scannarsi avrebbero fatto, maledizioni incrociate. Satelletto Papa è andata lì col sorriso d'Urbans e tutto, col velo nero da funerale, incontrare il Papa, e lui il Papa col sorriso sgargiante, visto che ragionevo. Capisci? Perché stiamo vivendo oggi alla fine dell'impero romano, quindi dal 1476 circa lì, che è cascata Roma, e che i barbari hanno preso, da allora fino a quando è cascata Roma, è cascato l'impero romano, ha continuato l'impero di Roma attraverso il Sacro Romano Impero. Perché romano? Perché è così. Va bene, allora fino a qui ci siamo?
Sì.
Quindi guarda, il principale risultato di questo Papa falso cattolico e di chi lo segue, il suo risultato è di unire il falso cristianesimo di ogni denominazione mondiale in ciò che per ora si può chiamare ecumenismo, io ve l'ho detto come l'ho chiamato, ecumenismo di pacciamismo, ecumenismo di pacciamama, capito? Cioè come se già non bastava la cozzaglia che c'era dentro, nauseabonda, adesso anche la pacciamama gli ha messo dentro.
Sì, sì,
caro mio,
sì.
Sta facendo una zuppa che solo avvicinatelo annusi e stecchito, per crolli, svenuto per qualche minuto,
sì, sì, sì.
Senza bisogno che ti impongano le mani. Crolli. Guarda, con la sua falsa religione politica, perché politica è religione, un po' come Maometto, lui è, con la scusa della religione ha conquistato il mondo politicamente, con la scusa della politica l'ha conquistato religiosamente il Papa lo stesso, va bene il Papa? Quindi con la sua religione politica sta però ottenendo il buon risultato di cosa? C'è anche un sta facendo un buon risultato per il Signore, per Gesù. Tu non sapevi che il Papa fa buoni risultati per il Signore?
Secondo lui sì, però no, secondo noi no.
Secondo me sta facendo delle cose buone per il regno di Dio.
Per esempio?
Per esempio, sta con la sua religione, la sua falsa religione bergogliana, o bergogliastra, non so come, sta separando i cristiani veri, cattolici se vuoi, dai cristiani falsi, cattolici.
Ah.
Hai capito?
Ah, ok.
Quindi Dio, perché Dio usa il diavolo? Chiedo scusa.
Per separare le capre dalle pecore.
Esatto, quindi cioè, scusa, Dio usa il diavolo, non userà il Papa, ma certamente, non può essere peggio del diavolo questo qua, sarà un socio, ma non sarà peggiore, no? Quindi andiamo a Giovanni 10. Quindi, Giovanni 10 di cosa parla Angela?
Del buon pastore.
Parla anche di Bergoglio.
Ah, parla di Bergoglio?
Allora, dal 5 al 10, un estraneo...
No, un estraneo non lo seguiranno.
Cioè, i veri cattolici, questo estraneo, non lo seguono. Anzi, in 100 si sono uniti, va bene, a gruppi di 100, che sono la cima dell'iceberg, va bene, e gliele stanno suonando di notte, e di cotte e di crude, e a pesci in faccia. Io se, non so, io, se lui questo avesse una dignità, che naturalmente vabbè, non ce l'ha, doveva andare a nascondersi nelle catacombe del Vaticano, c'è delle catacombe sotto, che andasse lì a nascondersi. Perché questo qui non si vergogna a guardarsi allo specchio. In 100 cattolici, ma non cattolici così, così ignorantoni, questa è gente colta, gente di diciamo che nel mondo è reputata, nel mondo cattolico a alto livello, e professori, teologi, psicologi, sacerdoti, ha fatto una petizione e fa: chi segue Bergoglio rischia la dannazione eterna come lui, virgola, come lui. Cioè, dice come lui o non lo dice come lui?
Non lo so.
Vabbè, non lo dice come lui, d'accordo, lo dico io, lo metto io, PS. Perché si dice chi segue Bergoglio rischia la dannazione, cosa vuol dire? Scusa,
sì,
che lui è una brava persona.
Significa questo.
Sì. Significa questo. Ho aggiunto io, va bene. Cancellato. Poi tu, Angela, tu.
Ah, ok.
Tu so devi fare un po' di.
Sì, alla fine sì,
alla
aggiustiamo.
Fine, se devi tagliarlo, taglialo, ma se vuoi lasciarlo, lascialo, tanto la gente lo sa che.
Ormai è troppo tardi, hanno sentito tutti.
Vabbè. Fratelli, chiedi alla stenografa vicino alla giuria di non registrare. Così fanno le tribunali. Allora. Vai avanti per cortesia.
Giovanni 10, 5 a 10. Un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce dell'estranei. 6. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.
Allora, interpretung, te lo dico in tedesco.
Va bene.
Allora, interpretazione, ok. Dice, un estraneo, più o meno sta dicendo Gesù applicato oggi, come questo gesuita, come questo Papa Pacciamamo, dice, non lo seguiranno. Infatti a gruppi di 100 fuggiranno da lui, perché non conoscono la voce di questo estraneo. Perché questo qui si veste come una pecora con un crocione attaccato al collo, però parla come un dragone. Apocalisse 13:11 parla come un dragone. va bene? Essi però non capirono, perché mm-hmm. Gesù parlava in similitudini ieri e similitudini oggi. Quindi bisogna, quando c'è una similitudine, devi, puoi applicare la verità anche in modi diversi in base a, per essere sicuri che non sia fuori binario?
La parola.
In base alla parola in generale. Quindi, per esempio, se Gesù dice non seguiranno un estraneo, da altre scritture sappiamo che intendeva quello che non c'è scritto. Per esempio, non seguiranno i farisei, non seguiranno i pubblicani, non seguiranno Ponzio Pilato. Sì. Lui non poteva dire, capito? Non poteva dire come oggi possiamo, grazie a Dio, ancora per un po' finché arriva l'Anticristo, possiamo ancora parlare. Poco, fratelli, poco. Quando fratello Giuseppe non potrà più parlare, ragazzi, correre alle catacombe, quello sarà il segno che l'ora è giunta, va bene? Quando smetto io di parlare, ed altri che parlano meglio di me, non è che sono il primo della linea qua, sono l'ultimo, sono l'ultima ruota del carro, guai a insuperbirsi.
Grazie Gesù.
Quindi chi come questo Papa non ha lo Spirito di Dio non può capire, non capivano la similitudine, oggi non capiscono la similitudine del Papa Pacciamama, però se con la Bibbia in mano, col binocolo, il cannocchiale, lente ingrandimento della Bibbia, noi lo capiamo.
Amen.
E come siamo sicuri che siamo nella strada dritta? Perché usiamo le scritture. Scusa, dove dice la Bibbia portati la Pacciamama al Vaticano? Non c'è scritto, ma non c'è neanche una somiglianza. Va bene, nella Bibbia non c'è scritto a casa di fratello Giuseppe portare Bibbia, non c'è scritto, però ci sono scritture che dicono che va bene se portiamo Bibbia a casa mia. Non c'è scritto nella Bibbia non portare Pacciamama a casa nostra, ma da altre scritture sappiamo che è sbagliato. Quindi, verso 6, essi non capirono
quali fossero le cose che diceva loro.
Perciò
Gesù di nuovo disse loro.
Che gli disse?
In verità vi dico, io sono la porta delle pecore.
Non la Chiesa Cattolica, non la Chiesa Protestante, non Geo, Mormoni, eccetera. No, queste sono tutte religioni che possono anche, se non parlano troppo, per cortesia con le loro, parlare si può, per il Vangelo, ma che non mettono troppe tradizioni, se no allontanano la gente. Va bene, possono dare la salvezza. Va bene? Ma la salvezza però è Gesù, si può andare con una religione o senza, con la tua chiesa o senza, con la mia chiesa o senza. Il punto qua, ragazzi, è Gesù, non è la mia e la tua chiesa, non è il Papa di qui e il Papa di là. E questo falso profeta dice, no, non puoi avere relazione personale con Gesù. Ecco, come faccio a salvarmi? Avanti.
Verso 8. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti.
Sì, non solo prima, ma anche contemporaneamente. Perché, sai, ho parlato con un falso profeta una volta che mi ha detto sì, vedi, dice prima, ma noi siamo venuti dopo. Anzi, io siete doppio imbroglioni allora. Cioè, ma allora, perché Gesù dice prima, stava dicendo che al momento che parlavo non ce n'erano più? Ma di nuovo bisogna un po' allargare un po' le catacombe del cervello e dire no, dice in qualunque caso chiunque non cammina nella verità è un ladro, un brigante. Avanti.
Ma le pecore non li hanno ascoltati,
capito? Adesso questi gruppi di 100 che scrivono, queste sono pecore, dice questo qua non è il mio papa, sarà papa della Pacciamama ma non il mio.
Sì.
Avanti.
Verso 9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato.
Per me non vuol dire la tua religione, per me.
Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare,
ammazzare
e distruggere.
Hai capito? Questo qua, questo papa è un rubatore, un ammazzatore e un distruttore. Va bene, cerchiamo di vedere al di là della cortina fumogena. E lo sto dicendo con molta calma, molta educazione, molta gentilezza, va bene? Ma lo devo dire, perché con quanto amore e gentilezza Gesù poteva dire ai suoi Pacciamama del suo tempo, razza di vipere, sepolcri imbiancati, pieni di ossa morte, come sfuggirete all'inferno della Genna? Firmato Matteo capitolo 23. Ti immagini con molta gentilezza, molta... Allora, Oh, signor serpente, che piacere incontrarla. Sì, lei è un morto ambulante. Ah, sicuramente, sicuramente. Oi, si metteva, no, non so se alzava la voce, ma insomma, va bene. Quindi non vi meravigliate che ogni tanto qui ci infervoriamo un pochino. Hai finito?
No.
Ma quando finisce? ma insomma.
Verso 10. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiamo la vita, no, e lo no. abbiamo in abbondanza.
Ma per cortesia, no, non cambiare dottrine.
Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Ecco, grazie. Fratelli, che ti amano lo stesso.
Oh.
Però attenzione, questo è un punto dottrinale.
Abbiamo anche noi la vita.
Capito? Non è venuto perché sì. già abbiamo. Non è venuto, sì. Gesù non è venuto perché già abbiamo. Mm-hmm. È venuto perché, sto parlando di loro, abbiano la
sì,
vita.
Sì,
ma
sì,
stai
sì,
tranquilla, sì. guardi, io non parlo la tua lingua tanto bene come tu parli la mia. Angela, ti darei la parola.
Ok, allora chiudiamo questo soggetto con un messaggio che voglio leggerti, arrivato via email da parte di Roberta. 15 minuti fa.
Allora, benediciamo Roberta.
Mentre parlavi del Papa.
Benedire Roberta.
Dice, cari benedica. Fratelli.
Dio ti benedica, Roberta.
È sconvolgente come si giustifichi Bergoglio per la pace a mamma. Ma nel mondo delle favole, la madre terra pace bla bla potrebbe anche non essere una divinità. Ma il punto è che è idolatra chi si riempie il cuore e lo contamina, dando l'importanza che dovrebbe essere data solo a Dio.
Amen.
Rendendo invece così culto a qualcosa o qualcuno.
Amen.
Poco importa se sia divinità. Un idolo può essere anche il cane o il gatto. Lo diventa secondo la priorità che noi stessi gli diamo, togliendo il primo posto a Dio. Ma forse tra statue a destra e a sinistra il Papa si sarà confuso.
Ubriacati di una stato più, una stato di meno, capito?
Mi viene in mente Paolo in Atti 17, 29 a 31. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Atti 17, 29 a 31. Dio ci aiuti tutti. Un abbraccio, Roberta.
Signore, grazie Gesù. Grazie Roberta, bellissimo commento. Si vede che sei vicina a Gesù, brava.
Amen. Grazie,
bravissima.
Signore. Grazie,
mandateci
Gesù.
Commenti così che io predico a voi, voi predicate a me, ragazzi.
Amen.
Va bene. Allora, Angela, possiamo fermarci qui
con il Papa, sì. Sì, cambiamo soggetto.
Pace. Ciao, arrivederci. Tornare nella giungla, per cortesia. Anzi, portatevi dietro qualche religioso che mi ha fatto piacere.
E ascoltiamo una canzone, Il mondo che vorrei, e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli.